I Giochi dell'Armonia presenta
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Secondo incontro. Il firmamento.
Dal libro della Genesi. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno.
Una buona domenica a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Ben trovati.
Prima di affrontare l'argomento di questo secondo incontro, il firmamento, è utile, Don Fabio, riassumere brevemente il primo incontro.
Ecco, noi siamo partiti in questa avventura di ricalcare le orme di vari padri della Chiesa. Il più famoso padre che ha fatto questa opera, o meglio l'opera più famosa di uno dei padri, è l'Exameron di Sant'Ambrogio. Exameron per sei giorni, sono i sei giorni della creazione come paradigma della vita spirituale, cioè come Dio ci ha creato, anche ci redime. Rintracciare la distribuzione dell'operazione, della crescita dell'io interiore attraverso la creazione dell'io esteriore, della natura, del mondo che ci circonda. E allora noi abbiamo visto il primo giorno e abbiamo notato alcune cose che adesso brevemente ricordiamo, anche per lanciare meglio il secondo giorno, che in certo senso è un pochino più semplice, anche se ancora più profondo. Allora, noi partiamo dal fatto che Dio crea il cielo e la terra, e la terra è in forma deserta, ovvero sia, noi partiamo sempre informi, cioè non si parte per l'opera della strutturazione, della novità, della redenzione di un uomo, se non dalla sua povertà, dalla sua incompiutezza. Quindi il primo passo non sarà assolutamente cercare di mascherare la nostra povertà, ma bisognerà accettare, lasciarsi lavorare da Dio informi, deserti come siamo, un po' desolati, con il carico delle nostre povertà. Accettarsi è difficilissimo. Obiettivamente è molto stupido dire alle persone accettati, perché io non ho mai visto qualcuno che lo sappia veramente fare se prima non è stato accettato. Ovvero sia, questo atto lo riceviamo. Dio ci accetta, Dio ci vuole bene, quindi noi iniziamo anche a convivere meno aggressivamente con le nostre povertà, perché tantissimi dei nostri errori, tantissimi dei nostri peccati vengono dallo scappare da noi stessi. Molto spesso questo accettarci informi e deserti come siamo è molto importante. E infatti dobbiamo scoprire che Dio ci ha creati, e ci ha creati così. E la prima cosa su cui ci dà da lavorare, questo era il secondo punto, è questa prima frase che dice Dio: sia la luce. E la luce fu. Allora, noi abbiamo detto, da dove si comincia? Siamo poveri? Primo. Secondo, partiamo dalle prime evidenze. Non andiamo a cercare chissà che cosa per partire. E allora, ripetiamo alcuni esempi anche, cioè, che cosa dovrò fare io per mettere bellezza nella mia vita? Beh, partire dalle cose proprio che sono a portata di mano. Uno non parte con risolvere i problemi della fame nel mondo. Uno parte dal fatto che forse ci sta una cosa che sono mesi che devo fare e che ancora non l'ho fatta. Parte dal prendersi cura delle cose elementari della propria vita, che ne so. Tante persone, per esempio, è un'ottima, santa opera spirituale prendersi cura del proprio corpo, perché bisogna partire dal fatto che, che ne so, ti devi fare quella visita medica che non hai fatto, devi mettere a posto quell'attrezzo in casa che è rotto da due mesi, che lo stiamo lasciando così, abituandoci al disordine, e via dicendo. Cioè, entrare nelle cose evidenti, mettere a posto il mondo, beh, cominciare da casa propria. E questo fatto fa sì che in realtà compaiono delle realtà elementari. Bisogna sempre cominciare dal semplice. Il primo passo è smettere di vivere in maniera distratta e casuale. Incominciare da quelle cose che è evidente che dobbiamo fare. È patente, non scappare da quelle. Quelle cose che sono semplici e che non ci si vanta di averle fatte, perché è il proprio semplice dovere elementare. La cura di noi stessi, la cura del tempo, l'ordine nella vita, dormire quando è notte, lavorare quando è giorno e fare le cose. Infatti qui la terza cosa che compare è chiamare per nome le cose e distinguere il giorno dalla notte. Non sia molesto il fatto che andiamo a cotanta banalità, però è questo, cioè l'ordinario. L'ordinario è importante. Allora, questo era il primo passo elementare, povero, semplice, disprezzabile quanto si vuole, ma non escludibile, non si può bypassare questa cosa qua. Primo, cominciamo dall'evidenza.
Dopo questa premessa sicuramente molto utile, entriamo, Don Fabio, nell'argomento del nostro secondo incontro, il firmamento. Cosa significa esattamente?
Ecco, allora, è una cosa ferma. Noi lo diciamo con una parola che è ben vicina all'etimologia del termine ebraico, rakia, che vuol dire cosa dura. Nella cosmologia arcaica, sicuramente erronea sotto il punto di vista cosmologico e fisico, ma profonda sotto il punto di vista esistenziale e spirituale, ecco, c'è una cosa ferma, stabile, dura, che scinde due tipi di acque. Allora, avremo le acque che sono sotto e le acque che sono sopra. È interessante, infatti, che in ebraico le acque si chiamano Mayim e il cielo si chiama Shamayim, che vuol dire là sono le acque, alla lettera. E le acque che sono sopra il cielo viene concepito come una cosa dura che tiene delle acque. Infatti ogni tanto piove, o può piovere anche tanto. Nell'esperienza di una zona desertica, qual è buona parte del confine soprattutto sud di Israele, e comunque questa semidesserticità che c'è in varie zone della terra di Canaan, ecco, c'è l'esperienza dell'aridità che a un momento viene azzerata da quelli che tecnicamente si chiamano wadi, che sono fiumi che noi troviamo sulla cartina segnati, ma che non ci sono i fiumi quando andiamo, vediamo dei crepacci molto grandi, è perché tutto a un tratto poi c'è una pioggia poderosa e quelli diventano fiumi che portano via le persone, portano via i villaggi, sono pericolosissimi, però sono secchi e tutto a un tratto si riempiono. Ecco, il cielo ha delle acque che può dare, ma qual è la differenza fra i due tipi di acque? Le acque che sono sotto sono acque che poi diventano il mare, concepite nella mentalità tipica di un ebreo, il primo millennio del secondo millennio prima di Cristo, come un luogo invivibile, il luogo di morte. Mentre le acque del cielo sono quelle che quando cascano irrorano la terra, sono una benedizione. Cioè, per un uomo che vive nel deserto, l'acqua è una cosa benedetta, meravigliosa, quando arriva. Il mare è un enigma, è un luogo dove non si vive. E quest'acqua, peraltro, che non si può neanche bere perché è salata. Allora, l'acqua invece che viene dal cielo è bevibile, dà vita. Allora, c'è acqua che dà vita e c'è acqua che dà morte. C'è una suddivisione fra tipi di acque. È molto interessante però che prima di andare oltre, noi dobbiamo concepire bene questa immagine della vita. La vita compare perché le acque vengono separate. E se uno pensa un pochino al sottofondo pasquale di questo discorso, alla fin fine ci sarà l'immagine del diluvio universale, che sarà il caos che ritorna. Ma più avanti, il centro della storia di Israele è il passare fra acque e acque, ovvero sia il momento in cui Mosè e il popolo passano il Mar Rosso che diventa luogo messo in ordine, separato per loro, e invece torna caos e morte per gli egiziani che li inseguono. Allora, questa immagine di vita che richiede la separazione delle acque ci mette di fronte a una necessità, la necessità della suddivisione. Questa cosa comparirà tantissimo in tutto il testo della creazione, e questo è un elemento fondamentale della vita interiore, della vita spirituale, anche della vita psicologica, umana, normale, che bisogna suddividere le cose, scindere le cose, dividere, uscire dalla confusione. Infatti tutto questo sarà un percorso di chiarificazione, di discernimento, scissione della realtà per vedere ciò che è buono e ciò che è cattivo, perché le cose dipende com'è, si usano, dipende che funzione prendono nella nostra vita. Ci sono cose buonissime che diventano moleste, letali, e ci sono cose pericolose che diventano necessarie per la nostra vita. Ecco, una cosa che appare qui è questa scissione fra vita e morte, acqua che dà vita e acqua che dà morte, le cose che sono buone e le cose che sono cattive.
Come trasferire nella nostra vita quotidiana, nel nostro cammino di discernimento spirituale, questa immagine della separazione tra le acque buone e le acque cattive?
Ecco, si tratta di entrare in una cosa che a noi molto spesso, con la nostra mentalità un po' sbarazzina, ribelle, così insofferente alle regole che ci abbiamo noi, perché purtroppo siamo così eredi di epoche di confusione, ecco, noi queste cose non le vediamo subito, e quando si formano i ragazzi nel discernimento, se devono capire se si devono sposare, se si devono consacrare, se cosa devono fare nella vita, bisogna chiedergli ritmo. Bisogna chiedergli ordine. Capiamo quanto è importante l'ordine. Facciamo degli esempi. Se uno deve mettere le proprie cose in valigia, se uno prende e le mette alla rinfusa, così, dentro la valigia, normalmente c'entra poca roba e bisogna sedersi sopra la valigia per chiuderla. Se invece uno le cose le piega, le mette in ordine e secondo logica, nella valigia c'entra un mare di cose. Allora, qual è il punto? Che l'ordine crea spazio. Dovremmo capirlo ancora meglio questo. Ma il punto è che io devo porre dei punti fermi che iniziano a darmi ritmo, che implicano dei no e eliminano le perdite di tempo. Come si fa a eliminare la perdita di tempo, che è una cosa devastante nella vita personale? Noi crediamo di avere tanti problemi rispetto a capire, a fare tante cose belle, accumulare catechesi, esperienze, devozioni e tutto quello che possiamo fare. Sì, ma tante volte le cose messe in disordine diventano solo perdita di tempo, e nella valigia non ci stanno, e uno solamente affastellato discontinuità. Come si fa a uscire da questa vita che è infruttuosa? Bisogna stabilire il rakia personale, cioè il firmamento, ciò che è fermo. Bisogna fare un elenco di priorità. Ci sono cose che sono prima e che sono dopo. In fondo bisogna stabilire una gerarchia. Che cosa fa Dio in questa suddivisione di acque e acque? Stabilisce una gerarchia, cioè ciò che è sopra e ciò che è sotto. Il sopra e il sotto appare patentemente in questo giorno. Ovvero sia, bisogna liberarsi dalla confusione stabilendo cosa viene prima e cosa viene dopo. È molto importante fissare le vere priorità della nostra vita per non perdersi appresso a secondarietà, a ansie piccole e grandi che ci mandano così fuori mira e ci fanno girare a vuoto. È molto importante quindi scandagliare e farsi questa domanda: quali sono le mie priorità? Questo va sempre messo prima di una decisione, prima di un'organizzazione, prima di ogni giornata. Quella è la priorità di questa giornata. Che cosa che io stasera non posso andare a letto senza averlo fatto? Non posso arrivare alla fine della corsa senza avergli dato spazio a questa cosa qui. Molto spesso gli uomini sbagliano le proprie priorità. Allora dobbiamo capire come si fissano le priorità nella vita interiore, nella vita spirituale, anche nella vita umana. Dobbiamo arrivare a un punto. Le priorità sono priorità per se stesse, non sono nostre opzioni. Le priorità non sono cose che nella vita noi decidiamo, no, noi le rinveniamo, le scopriamo. Facciamo un esempio semplice. Due ragazzi stanno vivendo il fidanzamento e vogliono capire se si devono sposare veramente, se stanno camminando per la strada giusta oppure no. Non è che loro impongono delle leggi al loro fidanzamento, il fidanzamento ha le sue proprie leggi. Cioè ci sono delle cose, per esempio nella comunicazione, che sono fondamentali. Una cosa banale e stupida, che mi perdoneranno gli ascoltatori se la dirò, è che per esempio bisogna dire ai ragazzetti che stanno nel tempo del fidanzamento, ai ventenni che stanno lì sbrogliando la matassa di una decisione spaventosamente importante, che è se questa accanto a me è la persona giusta, è che la comunicazione ha le sue proprie regole. Per esempio non si comunica per mezzi informatici. Non si comunica per WhatsApp, non si comunica per SMS. Le cose vanno dette guardandosi negli occhi. Non si dicono cose importanti per mezzo di questi supporti, di queste protesi, che hanno le loro leggi interne e ci impongono i malintesi. Quanti malintesi per mezzo di mail, SMS e compagnia cantando. Cioè il problema è che la comunicazione, che è necessaria per la comunione, richiede canali che sono quelli dell'amore, che sono quelli della realtà. È una stupidaggine quello che ho detto. Però noi scopriamo una legge nella fissazione delle priorità, che è l'obbedienza. Le nostre priorità, cosa curiosa, cosa assurda alla sensibilità moderna, non le dobbiamo scegliere. Le dobbiamo solo riconoscere. Facciamo un esempio. Se un intagliatore di legno vuole fare una statua con un pezzo di legno, deve rispettare le venature. E se ha deciso che qui in questo posto ci sia una forma, ma lì c'è un nodo oppure c'è la fine di una venatura, non c'è niente da fare, deve cambiare la cosa, perché sta lavorando con legno, vuole lavorare con legno, deve obbedire al legno. Il legno ha le sue venature, anche il marmo alle sue venature, anche se non sembra. La forma non è così libera, la forma della vita non è così libera, ha le sue leggi interne. Io non posso fare le cose come le penso, io devo fare le cose come le cose si possono fare. Quello che è terribile nella vita è chi vive di idee. Bisogna vivere di realtà, bisogna stare nelle cose che... Le cose che stanno sopra devono stare sopra, le cose che stanno sotto devono stare sotto, non c'è niente da fare. Bisogna obbedire alla realtà. E questo richiede che noi siamo gente a contatto con la realtà, che non viviamo semplicemente come pensiamo, ma viviamo obbedendo alla realtà, alle potenzialità della realtà, assecondando quello che la vita mi impone. Cioè io non posso partire per un'ipotesi, io devo partire in un campo che ha i piedi per terra, lo sguardo nel reale, e quindi tantissima gente soffre perché si è fissata una priorità irreale, non praticabile, che non collima con la propria realtà. Molto spesso, per esempio, bisogna assolutamente tenere presente i doveri del proprio Stato, gli elementari doveri del proprio Stato sono le venature del legno, bisogna star lì dentro. Ma la sorpresa è questa, che questo è per creare uno spazio. Tutto questo è per creare altro spazio. Cioè non finisce lì, questo non esaurisce. Le mie priorità mettono in ordine la mia vita in maniera tale che c'entri di più nella mia valigia. E io inizio a scoprire che posso fare tante cose bellissime. Le persone organizzate fanno un mare di cose. Le persone che non violentano le proprie priorità, poi arrivano a fare pure le cose secondarie. Le persone invece che partono dalle cose secondarie fanno male le cose secondarie e non fanno le cose primarie. Ecco, noi dobbiamo iniziare a capire che nella nostra vita ci sono dei precetti che sono imposti dalla nostra realtà, dal nostro corpo, dalla nostra storia, dalla nostra condizione, dal nostro lavoro, dalla nostra missione. Sono doveri di Stato. Quelle cose bisogna sempre tenerle presente. Termino con un esempio da vecchio musicista quale ero prima di fare il sacerdote. Il ritmo, quando si suona, sembra una scansione imposta e banale. In realtà, quando si rispetta veramente il ritmo, inizia l'interpretazione, perché uno scopre lo spazio all'interno del ritmo. Senza violare il ritmo, inizio a trovare il mio interpretare quel pezzo in maniera adeguata, rispettandone la forma. Prima devo scoprire la sua forma e rispettarla. Poi c'è un inesplicabile epsilon immenso di personalità all'interno dell'obbedienza. Una volta che io obbedisco alla realtà, scopro i miei spazi, scopro le mie potenzialità.
Termina qui il nostro secondo incontro. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Vi ricordo che la terza puntata di questa serie andrà in onda domenica prossima, sempre alle 7 del mattino e in replica alle 21. Vi ricordo inoltre che è possibile riascoltare e scaricare le puntate precedenti dal nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia e ancora buona domenica a tutti.
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Secondo incontro. Il firmamento. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Realizzazione di Monia Parente.